Newsline Sera.
18:16, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Notizia cura della redazione regionale di Controradio. Oggi si è svolta la seconda giornata del congresso regionale della CGIL, giornata conclusiva per quanto riguarda i lavori. Era presente a Firenze il segretario nazionale Landini, vi faremo sentire passaggi più importanti del suo intervento. C'è anche il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni, sentiremo anche lui la questione dei profughi con l'assessore alla protezione civile Monia Monni. Sapete, no? L'arrivo dei 95 profughi nel fine settimana al porto di Carrara, il ricollocamento e ancora le polemiche relative all'hotspot per i minori non accompagnati che aveva proposto nell'incontro con il ministro Piantedosi a Firenze, il sindaco Nardella, tanto discusso che vede la contrarietà degli assessori regionali Spinelli alle politiche sociali e Monni per l'appunto alla protezione civile. Ma a Firenze tiene banco, e non solo, la questione delle polemiche intorno alle spese del sovrintendente del Teatro Imaggio Musicale Alessandro Pereira, perché dopo le indiscrezioni di stampa, le denunce politiche dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, qualche mese fa le trattammo, ci fu una riunione molto partecipata, anche diciamo molto movimentata, in Commissione Cultura a Palazzo Vecchio, e dopo che il dibattito sembrava essersi sopito con le scuse, diciamo le precisazioni da parte del sovrintendente Pereira, è arrivato ieri invece la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per peculato proprio del sovrintendente, quindi si rifocola la polemica politica. Sentiremo la posizione del presidente della giunta regionale Gianni, del sindaco Nardella, delle opposizioni. Vi leggeremo un po' quello che sta capitando in termini di dibattito. Nell'approfondimento serale invece ci occuperemo del 41 bis, no? Sapete la vicenda Cospito non solo per quello che riguarda l'attualità, ma il dibattito è da tempo che c'è intorno al 41 bis. E allora ne parleremo con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, e con il magistrato Domenico Gallo. Tutto questo naturalmente, come sempre, dopo la storia iniziale che questa sera dedichiamo a un libro che parla della vicenda di chi si schierò dalla parte sbagliata nel 43. Quindi i ragazzi che scelsero di stare con il regime fascista, quindi con la Repubblica Sociale Italiana. È un libro edito da Effigi, di Guido Serafini, e ne parleremo appunto con l'autore. Il ritrovamento del diario dello zio, della moglie, dell'autore, con tutte le considerazioni che si possono fare su una storia come questa. L'interrogativo da cui parte l'autore e da cui partiremo è il seguente: come mai un giovane idealista e per bene, qual era insomma il protagonista del libro, scelse di combattere dalla parte perdente e sbagliata della storia? Ne parleremo tra pochissimo. La decima massa, il diario di Umberto G, questo è il titolo del libro, edito da Effigi, l'autore è Gino Serafini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Serafini, allora questo è un libro molto particolare, no? Perché parla di chi si schierò a suo tempo dalla parte perdente e sbagliata della storia. Si parla di un, se non sbaglio, del nipote di sua moglie, giusto?
Dello zio di mia moglie.
Oh, sì, giusto, mi perdoni, è lo zio di sua moglie per l'appunto. Come mai ha deciso di scrivere questo libro che affronta un argomento indubbiamente problematico, no? Su cui spesso ci sono delle remore, dei pudori ad affrontarlo, eppure furono numerosi i ragazzi, come lei scrive, idealisti per bene, che scelsero quella strada.
Ma dunque, mia moglie, che come me ha idee democratiche di sinistra, più precisamente, è stata colei fra le nipoti che ha trovato questo diario, un diario del tutto ignorato, almeno dalle nipoti, e una sorpresa, per certi versi sconcertante, e però un diario è sempre un mezzo con cui chi, in questo caso lo zio, vuole comunicarci qualcosa, e quindi giustamente l'ha letto con grande attenzione. Leggendolo non solo ha scoperto molto bello dal punto di vista letterario, molto ben scritto, è stata confermata nel fatto che suo zio era una persona assolutamente per bene. E però si trattava di presentare questo diario, questo fatto nuovo e per certi versi dirompente, al resto dei familiari, i quali, come noi, sono persone assolutamente impegnate nell'impegno civile e democratico.
Se sbaglio, lei viene anche da una famiglia che ha dato dei parlamentari di sinistra, no? Al nostro paese.
Sì, mia sorella Anna Serafini, che ha sposato,
che conosciamo bene, per
Piero Fassino. Sì. Io stesso sono stato funzionario del PC.
Ecco, lei cosa ha trovato in questo diario, che presenta per l'appunto dei temi così problematici, tra virgolette? Cosa l'ha colpita in particolar modo?
Ma mi ha colpito il fatto che potesse avervi aderito una persona mite, per come l'abbiamo conosciuto noi, dai modi squisiti, assolutamente altruista, civile, come appunto era Umberto Vidotti, l'autore del diario.
E come se lo spiega lei? Cioè, come l'ha letto?
Dunque, io cercato una risposta, da un lato studiando la decima, il suo carattere, il modo in cui si poneva, oltre che ovviamente il modo in cui agiva, e ho approfondito meglio anche la storia dei giovani che come Umberto vi avevano aderito, pur essendo giovani per bene. Ebbene, per quanto riguarda la decima, io ho notato un grande ruolo della propaganda, che era così magniloquente nella decima da nasconderne la realtà effettiva. Più ho notato la distanza, si può parlare di vera e propria censura, tra ciò che la decima era stata prima dell'8 settembre era un reparto avanzato tecnologicamente, un'avanguardia colorosa della Marina italiana, e ciò che sarebbe diventata, vale a dire, un tristo strumento di polizia in mano tedesca nella repressione
partigiana. Quindi un grande inganno. Abbiamo solamente un minuto e mezzo, solo un tempo molto breve. Tuttavia a quel tempo le leggi razziali c'erano già state, cioè c'era già il fascismo aveva già disvelato, come il nazismo, il volto più il volto peggiore, più tragico.
Sì, però ecco, c'è da considerare l'altro, diciamo, linea di indagine che ho seguito, l'indottrinamento che avevano subito i giovani, che erano stati non solo educati ai valori del regime, ma anche fanaticamente preparati alla guerra. Quando si arruolarono, nessuno di loro l'aveva sperimentata. E della decima conoscevano solamente il passato e non certo l'immagine. E l'immagine propagandata, non certo quello che sarebbe stato il suo futuro. La scuola, c'è da dire, era stata interamente fascistizzata quando, ad esempio, lo zio Umberto entrò in prima elementare. E libri di testo, il giuramento degli insegnanti alla fedeltà, al fascismo, eccetera eccetera, già
cioè, era difficile sottrarsi alla propaganda così pervasiva e così strutturata.
Era impossibile, tanto più
è impossibile, no, perché qualcuno lo fece, lei lo sa bene,
qualcuno lo fece perché ha altre linee, diciamo, di educazione. Una famiglia dove magari maturano o sopravvivono idee democratiche di sinistra.
Questo lo rese possibile. La dobbiamo salutare perché siamo in linea con Milano per il GR Popolare Network. Grazie di essere stato con noi, buona serata. Gino Serafini, La Decima Masse, il diario di Umberto G. Buona serata a lei.
Grazie a lei, buonasera.
Libro comunque importante, perché in presa diretta trovate il diario proprio giorno per giorno e l'esperienza di questo giovane che si arruola volontario, La Decima Masse, come avete sentito. Non c'è nulla di nostalgico, è scritto da una persona profondamente di sinistra con una famiglia di sinistra, e quindi è un libro certamente interessante. La linea Milano per il GR.
Network.
minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Alfredo Cospito rinuncerà anche agli integratori, lo ha annunciato oggi al suo legale. Dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame, prenderà solo zucchero per evitare di svenire. Oggi il governo ha confermato la linea dura, il 41 bis resta, l'anarchico è pericoloso e con i violenti non si tratta. Scontro alla Camera sul carcere duro, la sinistra dica se sta con lo Stato, coi terroristi, ha detto il fedelissimo della Premier Donzelli, facendo riferimento alla visita in carcere di 4 parlamentari PD a Cospito nelle scorse settimane. Dopo la protesta delle opposizioni verrà istituita una commissione alla Camera per verificare le dichiarazioni del parlamentare di Fratelli d'Italia. Il ministro Nordio si è appreso poco fa, riferirà invece domani alle 16 in aula sull'intera vicenda Cospito. Mezzo milione di persone in marcia a Parigi contro la riforma delle pensioni. Il dato è stato diffuso dai sindacati che hanno convocato questa seconda giornata di sciopero, trasporti, scuola, sanità, raffinerie, le categorie coinvolte, manifestazioni anche in molte altre città. Il governo vuole innalzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Il testo della riforma è approdato ieri in Parlamento. La guerra in Ucraina, il presidente del Parlamento di Kiev in visita a Parigi chiede all'Occidente forniture di aerei. La richiesta degli F-16 da parte ucraina si fa sempre più pressante dopo l'ok ai carri armati della scorsa settimana. Germania e Gran Bretagna si oppongono al momento, la Polonia spinge, anche gli Stati Uniti frenano sull'invio di aerei da combattimento, ma Biden annuncia che avrà presto un colloquio con Zelensky per nuove forniture di armi a Kiev. Medio Oriente, si conclude il viaggio di Anthony Blinken. Il segretario di Stato americano ha incontrato a Ramallah in Cisgiordania il presidente palestinese Abu Mazen. Washington ha ribadito si oppone all'estensione degli insediamenti israeliani alla violazione dello status quo nei luoghi santi. L'obiettivo immediato è riportare la calma. Gli Stati Uniti continuano a lavorare, ha detto Blinken, per la soluzione a due stati. La nave umanitaria Geo Barents ha lasciato La Spezia dove era bloccata per gli accertamenti sulla possibile violazione del decreto piantedosi. Il testo impone di chiedere subito un porto dopo il primo salvataggio, mentre il mezzo di Medici Senza Frontiere ha soccorso tre gruppi di persone. Le autorità portuali hanno dato il via libera alla ripartenza. Al momento non sono state comunicate sanzioni, non è certo ancora che non ce ne saranno. 18:33 è tutto, ci sentiamo alle 19:30 col giornale radio.
Sometime. 18:33, torniamo in diretta alla Guardia di Controradio. Sicurezza, tutele, lotta alla precarietà, ma anche la necessità di togliere l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro. Ne ha parlato questa mattina a Firenze il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, intervenuto a margine del 12° congresso regionale del sindacato. Sentiamo le sue parole raccolte da Tommaso Carmignani.
Adesso io gli ultimi dati sinceramente non li ho visti. Sicuramente quello che sta succedendo credo sia sotto gli occhi di tutti, no? Abbiamo un aumento delle morti sul lavoro, abbiamo un aumento degli infortuni e abbiamo anche un aumento delle malattie professionali. Questo sta a significare che la ripresa produttiva che c'è stata nello scorso anno ha indicato che è una ripresa produttiva che va a danno anche della tutela, della salute e della sicurezza, che continua a essere considerato un costo e non un investimento. E per questo penso che sia necessario da un lato investire maggiormente per mettere persone che agiscono nella fase di prevenzione, cioè il momento di investire sui servizi di medicina territoriali che in questi anni sono stati tagliati, è il momento di investire sugli ispettori per potergli fare il loro lavoro, è il momento anche di assumere una serie di orientamenti che limitino tutto il lavoro in appalto e la precarietà, perché se poi andiamo a vedere le ragioni per cui c'è un peggioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è legato anche al fatto che c'è un aumento della precarietà senza precedenti e che in molti casi gli infortuni avvengono in aziende di piccole dimensioni e soprattutto in aziende che sono in appalto, in subappalto. Quindi io credo che questa logica che in questi anni ha liberalizzato il massimo ribasso lo pagano poi le persone sul piano dei diritti e delle tutele. Ma sicuramente c'è anche questo tema, ma quando parlo di salute e sicurezza, per quello che mi riguarda, per me il problema viene prima, perché quando io discuto di qualcuno che è già morto, di qualcuno che ha già avuto degli infortuni, in realtà arrivo troppo tardi. Quindi dal mio punto di vista oggi la priorità è investire sulla prevenzione, che vuol dire investire anche sulla formazione, sia per le persone che vanno al lavoro, sia per gli imprenditori, e credo che l'operazione vera dovrebbe avere questa caratteristica. Non è semplicemente inasprendo le pene, pena che tema che può essere affrontato, discusso, non c'è alcun dubbio, ma allo stesso tempo io credo che bisogna darsi l'obiettivo che di infortuni e di morti sul lavoro non ce ne debbono essere. In più, noi l'abbiamo detto con molta forza, non è assolutamente accettabile che addirittura ci siano degli studenti che si dice che muoiono sul lavoro. Gli studenti non debbono lavorare, debbono studiare, e noi abbiamo chiesto a questo governo che si vada al superamento dell'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro, perché così com'è costruita è una cosa che in realtà non forma nessuno, rischia di aumentare lo sfruttamento delle persone e, come abbiamo visto, porta anche alla morte di giovani che non debbono assolutamente essere in quella condizione.
Da parte del governo mi aspetto che possa procedere senza tante incertezze il supporto ai progetti che sono stati elaborati e valorizzati con il PNRR in Toscana. Ad affermarlo il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, parlando al congresso della Lega Coop Toscana a Firenze e prima poi di andare a intervenire proprio al congresso della CGIL. L'auspicio espresso da Giani è che possano dunque concretizzarsi 4,6 miliardi, che sono oggi finanziamento di 4.800 progetti che sono stati approvati approvati, ma che vengono sostenuti anche i progetti, dice Gianni, che possono nascere con l'investimento di 3,3 miliardi per la Toscana dei fondi europei. Sentiamo.
Ma io mi aspetto che possa procedere senza tante incertezze il supporto ai progetti che sono stati elaborati e valorizzati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che possa conseguentemente in Toscana vedere la luce quei 4 miliardi e 6 che sono oggi il finanziamento dei progetti, dei 4.800 più progetti che sono stati approvati, ma che vengano sostenuti anche i progetti che possono nascere con l'investimento 3 miliardi e 3 per la Toscana dei fondi europei, e possa esserci da parte del governo anche un grande impegno perché da un punto di vista economico e sociale vi siano condizioni alle imprese per poter procedere sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori, della condizione di investimento sulla loro sicurezza, sulle politiche attive che possano offrire occupazioni ai giovani e alle donne.
C'è diversi messaggi sul libro che abbiamo presentato nella nostra storia, cioè il libro di Gino Serafini, La decima massa, il diario di Umberto G. Tanti temi, naturalmente l'indottrinamento fascista che rese possibile tutto ciò, no? Quello che ci raccontava Serafini di giovani idealisti e perbeni che finiscono a combattere dalla parte sbagliata e perdente della storia. Ribadiamo, Serafini, famiglia di sinistra, funzionario del Partito Comunista, lui stesso, insomma, sempre gravitata all'interno dell'alveo della sinistra, quindi il libro quanto mai lontano da qualsiasi ipotesi, qualsiasi accusa, diciamo, di nostalgismo. È interessante il messaggio di Agnese che ci scrive al 342-8104-111 per quanto riguarda i fatti raccontati dall'autore. Grazie, tra virgolette, alla propaganda fascista, mia nonna di 94 anni, donna evoluta e moderna, è ancora di fatto antisemita. Questo ci scrive Agnese, che ringraziamo per il messaggio, anche perché ci apre uno spaccato, no? Su come tante volte lo diciamo, c'è un fascismo che non muore, no? Nella società italiana. Questi sono i racconti che ce lo testimoniano, probabilmente più di tutto, più di una narrazione ufficiale che tende spesso a marginalizzare o a banalizzare storie del genere. Invece è qualcosa, ritengo, con cui bisogna fare evidentemente i conti, perché altrimenti non si va mai avanti, no? L'esportazione dei distretti della Toscana nei primi 9 mesi del 2022 hanno superato il valore di 18 miliardi di euro, il massimo dal 2008, con una crescita di circa 2,4 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2021, pari al più 15,1%. A rilevarlo il monitor dei distretti della Toscana realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Per quanto riguarda i settori, in particolar modo il sistema è trainato dal comparto della moda, risaltano i risultati registrati dall'orificeria di Arezzo, più 25%, distretti fiorentini del lusso come la pelletteria, le calzature di Firenze, più 14%, l'abbigliamento a Empoli, più 13%, il tessile e l'abbigliamento a Prato, più 22%, in crescita rispetto al pre-Covid anche il cartario di Lucca, sia nella componente produttiva con un più 64%, sia nella meccanica, più 9,2%, il distretto del marmo di Carrara, che fa segnare il più 19,3%. Sono sbarcati nel fine settimana i 95 profughi al porto di Carrara, tra loro 33 minori non accompagnati che saranno ospitati in albergo per un mese. L'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni era presente al momento dello sbarco, ai nostri microfoni si è detta contraria ad ogni ipotesi di hotspot per minori non accompagnati o strutture straordinarie per l'accoglienza dei migranti, in particolar modo dei minori in Toscana. Sentiamo.
Io sono contraria, ma più che altro mi piacerebbe affrontare la discussione nella sua interezza. Credo sarebbe necessaria una riflessione complessiva sul livello nazionale, perché la Toscana certamente può portare il contributo di un modello che ha elaborato, sia in termini di accoglienza strutturata. L'accoglienza diffusa nasce in Toscana ed è un modello molto positivo, un modello che funziona, e oggi possiamo anche portare l'esperienza di un modello di accoglienza che funziona, quella di emergenza, senza nessuna volontà di polemica, perché non è assolutamente facile gestire questa cosa alla quale non siamo preparati. Però in Liguria per far sbarcare i migranti ci hanno messo quasi 3 giorni e i bimbi sono stati, i minori sono stati indirizzati tutti nel CAS straordinario che abbiamo aperto a Piombino per lo sbarco di Livorno. Quindi bisogna anche stare attenti, perché quando si aprono strutture straordinarie poi non servono a quel territorio e danno risposte che sono risposte tampone, e queste persone non hanno bisogno di risposte tampone, hanno bisogno di risposte strutturate. I CAS straordinari dovrebbero durare un mese di tempo e invece sappiamo che saranno lì a tempo indeterminato. Per questo è importante dare servizi. Il governo non rifinanzia i SAI, non sappiamo più da quanto tempo. La migrazione non è un fenomeno temporaneo, è un fenomeno strutturale che non si ferma. Ha a che fare con i cambiamenti climatici, con l'instabilità politica di tanti territori, e quindi è un fenomeno che va governato, ma nella sua interezza. Quindi la discussione deve essere necessariamente complessiva. Ora dirò una cosa che può sembrare brutale, ma un conto è organizzare l'accoglienza degli ucraini, che è vero, hanno vissuto esperienze traumatiche perché hanno abbandonato la propria vita, la propria casa, le proprie famiglie improvvisamente, ma sono persone che hanno voglia di tornare nel loro territorio. Un conto è occuparsi degli ultimi, perché di questo si tratta di donne che portano i segni delle torture subite nei carceri, nei lager libici, hanno le bruciature sotto le ascelle.
342-8104-111, continua il dibattito sul libro di chi ha combattuto la parte sbagliata della storia, no? E, che abbiamo presentato all'inizio, poi metteremo il podcast per chi se lo fosse perso. Intervista molto interessante anche le vostre riflessioni. Francesca, ad esempio, scrive: forse bisognerebbe stabilire cosa vuol dire essere una brava persona, che è un tema interessante, Francesca, certo, però probabilmente non ci porta dentro il vero problema, è quello descritto, se vogliamo, in maniera meravigliosa nella sua tragicità da Hannah Arendt, con la banalità del male, no? Cioè, poi alla fine, e con questo ci dobbiamo confrontare, non tanto col capire a posteriori chi era una brava persona o meno, ma spiegarci come mai delle persone poi scelgono certe cose, perché appunto nel 43 erano chiari dove si stava andando, era chiaro che tipo di regime avevamo di fronte, con chi eravamo alleati, leggi razziali, eccetera eccetera eccetera. Continuate a scrivere 342-8104-111. La questione del Maggio Musicale Fiorentino, avviso di garanzia per peculato inviato al sovrintendente del Maggio Alexander Pereira, deve essere un po' una scossa ad una gestione che deve essere oculata e rigorosa. Questo quanto ha affermato Eugenio Gianni, presidente della Regione Toscana, a proposito del fascicolo aperto alla Procura di Firenze ieri. Gianni che ha detto che in qualche modo la gestione del Maggio deve portare a dare certezze sugli investimenti in un mondo, quello della cultura, che è fortemente sostenuto, ha detto il presidente della Giunta Regionale Toscana, dal pubblico, e quindi deve rendersi conto che deve rispettare le regole della gestione delle risorse pubbliche. Ha parlato anche, ha commentato il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche presidente della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, a proposito di Pereira, ha detto: c'è un'indagine, quindi non entriamo nel merito, il mio compito è, la mia priorità è quella di garantire una gestione assolutamente rigorosa e sostenibile del Maggio. Ieri il Consiglio di Indirizzo ha approvato un taglio di 2,5 milioni di costi di produzione, ha aggiunto Nardella, con una riorganizzazione complessiva della Fondazione in accordo anche con le rappresentanze sindacali. Ma naturalmente la polemica politica divampa sul Maggio Musicale Fiorentino. Chiediamo i verbali degli ultimi consigli di indirizzo, perché vogliamo comprendere fino in fondo le responsabilità di chi governa Palazzo Vecchio, e lunedì in Consiglio Comunale chiederemo se ci sono rischi di commissariamento e se comunque si prevede un incarico confermato a Pereira fino al 2024, questo quando hanno dichiarato i consiglieri comunali di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi e Antonella Bundo.
Saigon, Hue, Hanoi, il delta del Mekong, luoghi che fanno tornare alla mente la guerra del Vietnam. Ad oltre 50 anni da quei fatti, il paese è oggi alla ricerca di una strada verso la modernità. Vietnam, popoli d'Indocina, è il nuovo viaggio di Controradio e Controradio Club. Dal 21 aprile al 1 maggio, un viaggio alla scoperta del Vietnam e del suo popolo, le bellezze archeologiche e naturali del paese e il suo passato coloniale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Estensione Cambogia su richiesta. Per info e prenotazioni fino ad esaurimento posti, www.controradio.it/Vietnam. Ultimi 5 posti rimasti.
Controradio. Oh,
Continua lo sciopero della fame, a ribadirlo Alfredo Cospito, al medico che ieri l'ho visitato subito dopo il suo ingresso del carcere milanese di Opera. Cospito da oltre 100 anni rifiuta il cibo per protestare contro il regime 41 bis al quale è sottoposto. Da quanto si apprende, in seguito ai primi accertamenti, avrebbe i parametri vitali in ordine e, contrariamente alle voci che sono diffuse questa mattina, non necessita di un trasferimento in un ospedale esterno. Come qualsiasi altra persona gli vengono riconosciuti tutti i suoi diritti, il primo è il diritto alla cura, qui siamo molto attenti alla tutela della salute. Questo è quanto fatto sapere al carcere milanese di Opera a proposito appunto di Cospito, il legale, ha parlato anche l'avvocato che ha detto: stiamo passando dalla questione giuridica alla fantapolitica. Pensare che un personaggio come Cospito possa fare intelligenza con la criminalità organizzata per compiere qualcosa mi sembra un'affermazione che va al di là di ogni ragionevolezza. Cosa diversa affermare che, essendo un personaggio politico, un soggetto che un tempo si sarebbe chiamato rivoluzionario, nel momento in cui si è trovato ai 41 bis chiaramente non ha intrapreso una battaglia esclusivamente per sé. Certamente centrale la revoca del suo provvedimento, ma nel momento in cui si è reso conto a cosa sono sottoposti 748 esseri umani in questo paese, ha voluto affermare la sua battaglia non è esclusivamente per sé, ma è contro un sistema barbaro, medievale e da santa inquisizione. Buonasera a Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Calleri, dunque, un sistema barbaro, medievale, da Santa Inquisizione?
Assolutamente no. È un fake, a mio modesto parere. Poi rispetto anche le opinioni diverse, ovviamente, ma a mio modesto parere no. Allora, da dove nasce il 41 bis? Il 41 bis sostituisce l'articolo 90 che c'era in precedenza. E qual è la legge che migliora l'articolo 90? La legge Cozzini, che è la legge più garantista in assoluto sulle carceri. L'articolo 41 bis nasce con la legge Cozzini in sostituzione del precedente, che quello sì si prestava a interpretazioni, e viene nel 92 estesa alla mafia. Quindi proprio non è così, anzi, hanno anche la cella singola. Dopodiché il mafioso, il vero limite che ha, è il non poter dialogare con l'esterno. La mafia è un'organizzazione complessa che si basa su appoggi forti, per questo gli viene impedito di dialogare verso l'esterno.
Calleri, ma una cosa del genere, cioè il 41 bis e per modo in cui viene applicato, non è in contrasto con la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione?
Allora, noi siamo, come abbiamo detto più volte, per il doppio binario. Per i normali non ci deve essere il 41 bis, l'ergastolo ostativo, eccetera. Per i mafiosi sì, ci deve essere. Rieducarsi per i mafiosi significa abbandonare un sistema criminale complesso che è stato anche stragista. Si chiama collaborazione.
Sentiamo dall'altro capo del telefono il dottor Domenico Gallo, magistrato. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Guarino, grazie dell'invito.
Ha sentito Calleri, lei è uno dei firmatari invece per l'appello, no? A supporto di Cospito e anche per contro il 41 bis. Cosa ribatte a quello che dice Calleri?
Non bisogna fare una battaglia. Io penso che sia sbagliato fare una battaglia astratta pro o contro il 41 bis. Ci sono delle esigenze di sicurezza che rendono necessario in alcuni casi restringere le comunicazioni del detenuto con l'esterno, e però siamo quasi ai limiti della costituzionalità, perché comunque la pena deve essere compatibile, con il dettato della Costituzione, che prevede che deve tendere alla rieducazione, quindi non può desocializzare completamente quello che è soggetto alla pena. Ma poi c'è un altro principio fondamentale, che la tutela della salute è indipendente dalla gravità della pena o dalla personalità della gente che si trova a scontare la pena. È il dovere dello Stato tutelare la salute e la vita delle persone che ha in consegna avendole private della libertà. Quindi la questione secondo me non va vista in modo astratto, anche se questo signore in qualche modo crede di essere, diciamo così, un esponente politico a modo suo e quindi
però lo stesso Cospito dice di stare bene sostanzialmente, no? Cioè abbiamo sentito oggi, i parametri sono vitali, quindi tendenzialmente l'aspetto della salute, per rimanere solo al caso specifico, sarebbe tutelato.
Beh, attenzione però, diciamo così, se continua lo sciopero della fame, l'esito è per forza di cose infausto, comunque certo, comporterà delle gravissime patologie. Quindi
sentiamo Calleri su
un provvedimento amministrativo.
Ma lei sarebbe d'accordo, dottor Gallo, su quello che dice Calleri, cioè il doppio binario, tener fuori mafioso?
A un certo punto, perché comunque nella Costituzione italiana nessuno è condannato per sempre, perché vige il principio personalista, quindi ogni uomo è un valore per l'ordinamento giuridico, a prescindere dalla sua condotta, dalle sue condotte. Quindi certamente ci vogliono dei controlli e può essere necessario restringere fortemente le comunicazioni di questi personaggi con l'esterno mentre sono detenuti, però questo non vuol dire che, diciamo così, creiamo la chiave e buttiamo via la chiave. Ecco.
Sentiamo
una speranza di, certo, di recupero, insomma.
Calleri, cosa c'è che non torna in questo?
Allora, capommetto che in quanto a diritti civili, perdonatemi, era avanti anni luce, era a favore e lo spiegava in modo mirabile molto meglio di me, sia del 41 bis che dell'ergastolo ostativo, su cui la Corte Costituzionale è intervenuta più volte, se non erro, dando la compatibilità, fino a che poi non c'è stata la sentenza della CEDU, che la sentenza della CEDU non sul 41 bis, ma sull'ergastolo ostativo, ossia il fine pena mai, ha indotto la Corte Costituzionale a chiedere delle modifiche che sono state effettuate nella legge che non era ancora passata nel Parlamento precedente e che ora è stata ripresa dal governo attuale. Quindi voglio dire, sono state fatte anche delle modifiche per andare incontro ai desideri. Detto questo, il doppio binario è fondamentale perché la mafia è un sistema alternativo ed è un sistema pericolosissimo, non è semplice criminalità. E poi per quanto riguarda la salute, perdonatemi, lo prego, si sta vedendo con Messina Denaro, trattato benissimo dal punto di vista della salute.
Brevemente, perché siamo davvero in conclusione, c'è un però, il però è ma se no, come si dice, no, lo Stato deve vincere con le proprie armi, che sono quelli della legalità, della Costituzione, eccetera, eccetera. Se noi scendiamo su un terreno di eccezionalità, non riconosciamo un valore, come dire, superiore, no? Anche all'avversario che dobbiamo sconfiggere, quindi veniamo meno a noi stessi.
È una legislazione di eccezionalità il doppio binario, è semplicemente una calibrazione del diritto. Di fronte a un pericolo maggiore le norme sono più rigide.
Grazie.
Il codice antimafia, quindi la cosa d'eccezionalità forse all'inizio, ora non più da tempo, è normato tutto.
No, dicevo nella ratio del provvedimento.
Ma nella ratio non è più una ratio eccezionalità.
Stiamo parlando di filosofia, quindi alla base c'è questo principio, è un tema di discussione. Grazie Calleri, Presidente della Fondazione Caponnetto. Domenico Gallo, rimane questo problema di fondo o no?
Certamente. Ora, quando in sede politica si affronta questa questione dicendo di voler essere intransigenti o altro, io mi ricordo la Thatcher che non fece nulla e causò la morte di un detenuto per sciopero della fame. Ecco, questo non è coerente con i valori della Costituzione italiana, che comunque non consente la disumanizzazione della pena e non consente che di fronte a un suicidio impostato a gradi, non si intervenga per fermarlo. Il fatto che sia volontario non significa niente, perché se una persona si butta in un fiume perché vuole uccidersi, non vuol dire che noi non dobbiamo salvarlo, c'è l'obbligo di salvarlo comunque.
Grazie a Domenico Gallo, buonasera, grazie di essere stato con noi.
Buonasera.
E stasera ci siamo scelti due temi belli tosti, no? Sia per quanto riguarda la storia, sia per quanto riguarda l'approfondimento, ma è giusto così, questo è Controradio, qui trovate anche il modo di riflettere su temi scomodi, di discutere, di sentire le varie posizioni in campo, è uno dei compiti che ci siamo dati, è quello di far riflettere, no? Che uno, no, il nostro compito non è quello di scodellare una verità, ma è quello di stimolare un dibattito, una riflessione, come storicamente abbiamo fatto, come cerchiamo di fare quotidianamente. Questo è uno dei motivi per cui vi chiediamo sempre, ma soprattutto in questo periodo dell'anno, di starci vicino, se questa missione, se questa cosa, no, che poi insieme con l'ottima musica, la ricerca musicale intransigente anch'essa che viene fatta qui con grande sapienza, la conduzione, l'intrattenimento, questi sono gli ingredienti del piatto Controradio, che nella sua unicità naturalmente ha bisogno di essere sostenuto, proprio perché è un piatto particolare, possiamo dire un piatto gourmet, no? Che va quindi tutelato rispetto a quello del fast food, a quello che potete trovare, perdonatemi l'espressione, altrove, che è un po', sa un po' di precotto, no? Che di quelle cose metti nel fondo microonde, c'ha sempre lo stesso sapore, che tu vada su una frequenza oppure un'altra. È evidente che questa cosa qui va tutelata, il Controradio Club è il modo attraverso cui anche voi ci tutelate con il vostro sostegno, oltre a darci la forza, no? Di andare avanti nel miglior modo possibile con l'onestà, la dedizione e la qualità, speriamo e cerchiamo di offrire sempre da questi microfoni. Quindi mi raccomando, controradioclub.it per tutte le informazioni, le tessere le trovate anche lì. C'è chi dice: rivolgi il caffè scorretto? No, è una pagina chiusa, non riapriamola, grazie. Però mi fa piacere che qualcuno ricordi quella rubrica. Fabrizio, grazie Fabrizio per il pensiero, ma credo sia una pagina chiusa, come sempre nella storia ci sono delle pagine che si chiudono, delle pagine che si aprono. L'importante è che rimanga il sostegno a Controradio, e nella sua evoluzione comunque rappresenta, come abbiamo detto, qualcosa di unico. E se siete all'ascolto, questo significa che anche voi lo avete colto. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: il cielo sarà sulla Toscana parzialmente nuvoloso con tendenza a schiarite, dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità di tipo basso, i venti sono deboli in prevalenza da sud, sud-ovest fino a moderati lungo il litorale grossetano e sottovento all'Appennino, i mari tra poco mossi e mossi, le temperature quasi stazionarie. Grazie alla Giustina per l'ottima regia, la ritrovate dopo la sigla fino alla GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino.
Newsline sera. Teatro Metastasio, stagione 2022-2023. Info, programma e biglietti su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. In Transit, liberamente adattato dal romanzo Transit di Anne Seegers, lo spettacolo diretto da Amir Reza Kohestani parla di persone in viaggio, di confini, di logiche burocratiche e di un evento realmente accaduto al regista iraniano, quando fu trattenuto dalla polizia di frontiera in una waiting room in aeroporto. Dal 2 al 5 febbraio al Teatro Fabricone.
Ascot, Associazione Consorzi Toscani, ti invita a Chianti Lovers e Rosso Morellino, l'esclusiva anteprima dei vini 2022. Domenica 12 febbraio dalle 16 alle 21 alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Biglietti, boxofficetoscana.it. Intervento realizzato col cofinanziamento FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Toscana, sotto misura 3.2 anno 2021.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano 2 chilometri di code a tratti per lavori tra l'allacciamento con il raccordo Lucca, Viareggio e Versilia in direzione Genova. In direzione Pisa per il traffico intenso code sul bivio A1-11 provenendo da Roma e provenendo da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Spostandoci sulla Fippili per lavori in direzione Firenze 3 chilometri di coda tra Lavoria e Ponte d'Era Est e 2 chilometri di coda tra Cascina e la diramazione per Pisa. Sempre verso Firenze 2 chilometri di coda tra Navacchio e Cascina e code tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code in uscita a Cascina provenendo da Pisa e code in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno, quest'ultime due provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Supergrass con cui si torna in onda alle 19:06 per l'ultima parte di Bravo che ascolta qua su Controradio. Ancora ben trovati e ben sintonizzati. Tra pochissimo parliamo anche della rassegna Aurora di sera, perché c'è un nuovo appuntamento che riguarda la giornata di domani, mercoledì 1 febbraio. Tra poco vi racconto tutto, nel frattempo tiriamo fuori dal nostro archivio anche questa Loser, lui è Beck.
In the time of chimpanzees, I was a monkey, butane in my face.
soggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters.
I'm a loser, baby. So why don't you kill me? I'm a loser, baby. So why don't you kill me?
Drive by body pierce.
Riavvolgiamo il nastro agli anni 90, torniamo ad oggi, ad Aurora di Sera, che come sapete si è inaugurata martedì scorso, il 17 gennaio, con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, che sono stati i protagonisti dello spettacolo Le Verdi Colline dell'Africa. Abbiamo anche intervistato Sabina Guzzanti, se volete l'intervista è breve e agile, la trovate sul nostro sito. Mentre domani, mercoledì 1 febbraio, è la volta di Joelle Dix, che sarà sul palco con Valentina Cardinali per La Corsa Dietro il Vento, un nuovo spettacolo dedicato a Dino Buzzati da parte dell'attore milanese. E Valentina Cardinali e Joelle Dix fanno da guida al pubblico in un viaggio teatrale inedito, in equilibrio, leggo, tra ombre attese, illuminazioni e misteri, illusioni e risate. L'appuntamento è per domani, siamo a Scandicci al Teatro Aurora per Aurora di Sera. Stamattina Joelle Dix è stato intervistato da Davide Agazzi. Questo è un estratto dell'intervista che, come sempre, potete recuperare in versione integrale sul nostro sito.
Io ho amato molto Dino Buzzati fin da ragazzo, per mia fortuna l'ho conosciuto abbastanza presto, ho amato molto i suoi racconti soprattutto, e il racconto breve si presta al linguaggio teatrale, evocando personaggi, evocando vicende che possono possono incrociarsi fra loro, possono sovrapporsi. E poi più in generale sono convinto che il teatro abbia un passo che si alimenta molto bene grazie alla letteratura bella. Bozzati è uno scrittore di grande importanza nella letteratura italiana, forse non così tanto considerato. Sto scoprendo quanti professori vorrebbero farlo ma non lo fanno perché non è previsto un anno tempo nel programma, però insomma molti studenti vengono a vedere questo spettacolo, nel quale io ho incrociato, come dicevo prima, diversi racconti, soprattutto tratti dalle sue raccolte più famose, i 60 racconti del Colombre, e ho provato a raccontare alcune vicende nelle quali il pubblico può specchiarsi, può trovare ispirazione, può trovare contraddizione. Sono storie ambientate prevalentemente negli anni 50-60, ma sorprendentemente ci parlano come se fossero state scritte stamattina, perché la grande letteratura riesce a oltrepassare i limiti del tempo e anche dello spazio spesso, e il teatro a sua volta è molto extra tempo ed extra territorio, quindi i due linguaggi si sposano molto bene. Lo spettacolo è tutt'altro che pensoso e triste, è uno spettacolo divertente, allegro, in cui c'è molta ironia, perché Buzzati era un uomo armato di ironia. Lui era un giornalista ed era orgogliosamente giornalista, con una concezione del giornalismo molto alta, come forse oggi è più difficile averla, perché i giornalisti sono un po' scaduti, almeno nella loro gran parte, e una volta sui giornali scrivevano grandi penne che non disdegnavano di essere anche inviati di guerra, come fu lui, di essere appassionati di cronaca nera, e questo ancora oggi succede, molti scrittori, no, si occupano di cronaca nera e diventano bravi in quel genere, il noir, no? Più in generale, Buzzati è un uomo che racconta storie che sono cavate dalla vita, dalla realtà, è uno capacissimo di sintesi, e dunque per rispondere alla tua seconda domanda, io ho messo in scena, in una scena che sembra, che posso dire, un laboratorio di idee, ci sono libri, ci sono frammenti di fogli, ci sono dei frammenti anche di costumi che sono stati pensati da Marina Malavasi, che ha ideato dei costumi che sono degli accenni, sono solo i davanti dei costumi e si infilano e si tolgono con molta agilità, e devo dire che è stata una soluzione che è piaciuta molto, che è molto, molto rapida e razionale. E io, insieme a Valentina Cardinali, che è un'attrice toscana, tra l'altro di Cortona, bravissima, giovane, molto talentuosa, molto trasformista, facciamo continuamente cambiamenti di ruolo, ci immaginiamo una storia nella quale poi ne arriva dentro un'altra e poi la interrompiamo per fare i nostri commenti, per attualizzare un certo personaggio e immaginarci come sarebbe oggi, e poi però facciamo anche giustizia di una delle grandi capacità di Buzzati, che era quella di finire le storie, cioè di non lasciarle così soltanto sospese, ma di darci sempre un finale, lasciarci comunque un punto interrogativo che ci facesse desiderare di sentirne altre.
Da sempre Controradio ti racconta cosa accade nella tua città, in Italia, nel mondo. Lo fa con occhio attento e critico, spesso fuori dal mainstream. L'informazione, la musica, l'intrattenimento. Controradio ti sveglia al mattino e con te tutto il giorno, con la radio, i social, il sito e TIFF, il nuovo canale video social. Tutto questo lo sai già, come sai che Controradio ogni anno ha bisogno del tuo aiuto. Cosa puoi fare per sostenerla? Associarti al Controradio Club. A 20 anni dai fatti, ai soci vecchi e nuovi regaliamo in esclusiva l'edizione online di Firenze Città Aperta, l'instant book di Controradio, che fu realizzato con le foto e le voci degli ascoltatori alla manifestazione del Social Forum del 2002. Fai la cosa giusta, associati alla Controradio Club. Puoi farlo sul sito controradioclub.it, dove trovi anche le nuove magliette e le shopper. Saigon, Hue, Hanoi, il delta del Mekong, luoghi che fanno tornare alla mente la guerra del Vietnam. Ad oltre 50 anni da quei fatti, il paese è oggi alla ricerca di una strada verso la modernità. Vietnam, popoli d'Indocina, è il nuovo viaggio di Controradio e Controradio Club. Dal 21 aprile al 1 maggio, un viaggio alla scoperta del Vietnam e del suo popolo, le bellezze archeologiche e naturali del paese e il suo passato coloniale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Estensione Cambogia su richiesta. Per
info e prenotazioni fino ad esaurimento posti www.controradio.it/Vietnam. Ultimi 5 posti rimasti.
Controradio.
Gli Altıngun, la formazione diciamo di origini turche ma che vive in Olanda con un nuovo singolo, attesissimi. Sono arrivate le domande, adesso vi rispondo perché avevo già la cosa qui insomma da far partire. Prima vi do un'altra informazione, una band a cui siamo particolarmente affezionati, i bravissimi Mundial, dal Salento con furore lanciati dall'ultima edizione del Rock Contest, sono in tour molto bene, aggiungo.
Il giorno della Vergine Maria.
E passano anche dalla Toscana, esattamente Pisa, il prossimo 3 febbraio.
Parte di anima mia tu non da pisti.
Sono in concerto al Caracol di Pisa. Mia. Il 3 febbraio.
Il giorno della Vergine Maria. Me li fici, me li scrissi. Parte di anima mia tu non da pisti. La cento in vita mia. La cento luci mi figi in vita mia. parte di anima mia tu non da visti. Vergine Maria, me li fici, me li scrissi, parte di anima mia tu non da visti.
Mundial dal vivo, veramente una potenza, una forza incredibile, il 3 febbraio a Pisa. Mentre noi si continua sempre a seguire i gruppi del Rock Contest, oggi pomeriggio il nostro Giovanni Barbasso per esempio ha intervistato sempre dall'ultima edizione i Fiorentini Odal, che hanno presentato Vicino, che è il primo singolo estratto dal loro disco d'esordio che uscirà a marzo per Santeria Records. Tutte le informazioni e l'intervista ovviamente sul nostro sito. Ma lui chi è? Chi? No, loro chi sono? Sono i Mundial. Eri un po' distratto, li abbiamo non passati di più da queste parti dall'ultima edizione del Rock Contest, grandissimo terzetto salentino. Beh, allora un altro ascoltatore, e veramente arriviamo alla chiusura, mi diceva: ho visto una pubblicità di Fantastic Negrito a Prato, ma non ho capito cosa fa, perché in realtà non è un concerto. Sai nulla? Io in realtà ne volevo già parlare. È anche un concerto, è una cosa un po' diversa, diciamo, una nuova formula live, dicono, dal Garibaldi di Prato, dove si terrà questo evento giovedì 16 febbraio, e è una nuova formula live, scrivono, quindi sarà possibile ascoltare e guardare White Jesus Black Problems, che è il concept, ultimo lavoro di Fantastic Negrito, attraverso l'omonimo lungometraggio. Ne abbiamo parlato tanto da queste parti. Poi qua mi ero un attimo persa da un Q&A, ho detto che sarebbe domanda risposta, parliamo in italiano, durante il quale si potrà interagire direttamente con l'artista e ascoltarlo in versione acustica solista. Quindi il lungometraggio dell'omonimo disco di Fantastic Negrito, White Jesus Black Problems, poi si può interagire con l'artista facendo delle domande ed ascoltarlo sul palco in versione acustica. Questo succede il 16 febbraio, è un giovedì, al Garibaldi di Prato. Ed io a questo punto vi saluto. Questa non arriva dall'ultimo lavoro di Fantastic Negrito, ma va bene lo stesso perché è un grande brano. Tra poco arrivano le notizie. Noi ci sentiamo, se volete, domani sempre qua su Controradio a partire dalle ore 16. Un saluto da Giustina. Break out these chains.
Yeah.